Diamo inizio guadagnando qualche minuto.
Ci sei già, c'è già. L'hai fatto sparire?
Io no.
Devi fare un altro colpo.
C'è? Diamo inizio guadagnando qualche minuto perché questa sera, parlando di Vittorino Andreoli, solo all'inizio ne parlo, a dire la verità, per onestà. Prendiamo spunto, ecco, dal pensiero di Vittorino Andreoli. Parlando di lui, intanto io vi presento come una scheda, e quindi uno può poi queste informazioni recuperarle anche altrimenti. Quindi guadagniamo tempo tanto per entrare in questo argomento. Certo, il settimo incontro ormai volge al tramonto, volge verso il tramonto, i segnali. In verità non tramonta mai, o volge verso la fine, ma voi sapete che la filosofia non finisce mai, e quindi non finisce mai di finire la filosofia. Per una cultura mi sono accorto che si può mettere fra parentesi, si possono mettere tre lettere fra parentesi, e quindi si cade nella cura, ecco. Cura in senso latino, quindi quella preoccupazione, quell'attenzione che accompagna. L'ascolto è cura, ecco. L'ascolto è cultura. Bene, dicevo, Andreoli nasce. Quando nasce, sarà nato nel 40, diciamo così, Si laurea in medicina, fa degli studi proprio riguardo dentro al cervello. E nel 61 parte, se ne va a Parigi, quindi avrà 21 anni, se nasce nel 40. Se ne va a Parigi, quindi è studente ancora universitario, dove conosce Dubuffet, che è un mercante di vini ricchissimo, aveva l'idea che l'arte non fosse una cosa accademica e non fosse per specialisti e non fosse neanche una disciplina. L'arte fosse invece una espressione, a volte anche immediata. E quindi cosa fa? Organizza una mostra di matti, di opere di matti. Matti proprio, non disagio, matti. È bello poter dire le parole come sono. Bene. La chiama arte brutta. Brutta arte, o anche brutale, o anche immediata, ecco. Non accademica. Vittorino Andreoli rimane colpito da questo, torna a Verona, adesso è direttore di psichiatria a Verona, e torna a Verona e organizza la mostra di un matto, delle sue opere, dei suoi quadri, sempre. Bene. Poi va in America, poi fa tante cose. Interessante è la sua evoluzione, cioè passare dall'attenzione agli aspetti biologici e fisiologici, e quindi proprio alla materia grigia, cosiddetta, invece agli aspetti comportamentali, psicologici, fino a sbocciare all'antropologia, e quindi fino a raggiungere questo discrimine che tocca la filosofia. Anche stasera, quindi, è di casa il rapporto fra il biologico e il biografico. E lo è particolarmente, direi, ecco. Speriamo di essere abbastanza delicati. Ecco, in cosa consiste la delicatezza? Dico subito a che delicatezza io sarei giunto, così mi sistemo. Alla indecidibilità, ecco. È indecidibile il passaggio dalla biologia alla biografia, e bisogna mantenerlo indecidibile. Bisogna mantenerlo oscillante, bisogna coltivare il metaxù, l'abbiamo visto nei primi incontri, ciò che sta in mezzo, ciò che sta nel mezzo, e che quindi è di passaggio. Bene, Certo, uno può sposare la biologia, uno può sposare la biografia, ma rimane questo aspetto di attenzione che è filosofico e spero di riuscire ad avere sufficiente, come dire, capacità di ascolto. Avere è l'ascolto, ma l'abbiamo visto, l'ascolto è delle orecchie, è del timpano l'ascolto. O noi quando ascoltiamo biografiamo già, consci o inconsci. Non è già scrittura della vita l'ascolto? Come faccio a dire che ho sentito, che ho ascoltato, se non perché esprimo ciò che ho sentito e ascoltato? E non è questo già biografia? Ecco il discorso. Certo, ci vorrebbero i padiglioni mobili. Noi abbiamo delle orecchie piccole, anche io le ho sventolate, ma voglio dire, per quanto grandi sono minime, abbiamo delle orecchie piccolissime e molto fisse, Dio buono, non sono mobili, non vanno da tutte le parti. Ecco. Io ho visto oggi una lepre, lì nel ritiro, una lepre, e ho, in mezzo alla neve, e ho preso i cannocchiali e l'ho messa a fuoco. Ha delle orecchie, una lepre, che in rapporto al suo musino, che è una cosa minima, ho fatto un calcolo approssimativo, 20 volte più grandi di quelle di un asino. Se voi prendete la testa di un asino e le sue orecchie, e prendete la testa di una leprottina e le sue orecchie, è una cosa pazzesca. Uno sviluppo, la vita e la morte passano attraverso un dito. Questa è una cosa incredibile. E ho pensato che in effetti è un ascolto tragico. E lo sguardo della lepre è uno sguardo atterrito, continuamente in sospetto di tutto. E ho pensato che tutti danno addosso alla lepre. La lepre mangia bruca l'erbetta, basta. E tutti la mangiano. I cani, i lupi, le aquile, ci sono, le poiane, tutti, le volpi e i cacciatori. Come possa esserci una lepre, tra l'altro, nel nostro territorio, così autoimmune da animali, è una cosa già pazzesca. Bene. Pensate quando le batte, lei è sempre lì in sospetto, finge che non c'era niente da bucare, qualche peluzzolo che veniva fuori dalla neve, e poi subito a guardare intorno, e sempre queste orecchie enormi. L'udito è vita e morte. Passa lì in mezzo, passa lì in mezzo la vita e la morte. Ma se Dio ci fosse, mi sono chiesto, ma come può ascoltare i battiti cardiaci di una lepre? Questi tonfi che devono fare, perché quando è spaventato il cuore batte fortissimo, questi tonfi in Dio che è grandissimo, immaginate Dio, io lo immagino immenso. In questa sono come dei, ma neanche dei tuoni, ma sono dei terremoti, dei tonfi che giganteggiano. Se Dio l'ha creata, di sicuro partecipa al suo spavento. È sempre spaventato Dio, occhio, in quanto lepre intendo. E ascoltare è difficilissimo, quindi, vedete, è difficilissimo ascoltare. Ascoltare che cosa? Ascoltare il passaggio da ciò che è, da ciò che è fisiologico, che è biologico, a ciò che è parola, immagine, rappresentazione, pensiero, sentimento, paura, dolore. Ecco, in effetti all'ascolto del dolore è un tema troppo grosso, devo subito dire che mi spaventa, l'abbiamo già dato lì anche troppo, togliamolo subito. C'è ancora però, vabbè, ma poi lo perdiamo, perché voglio dire, importa collocarsi in quell'inframmezzo, dicevamo, in quel luogo di passaggio che in noi è davvero dolore. Ecco. Noi siamo di continuo oscillanti fra l'interno e l'esterno. Noi siamo un mondo siamo nel mondo, che un mondo di violenza è un mondo di aggressività, non è un mondo di pace, non è un mondo di filia, ci vuole altro, è un mondo durissimo, è un mondo che razionalizza addirittura il conflitto anche nei giorni feriali, anche dove senza dichiarazioni di guerra, ecco, bisogna sempre produrre, bisogna sempre essere in tensione e conflittuali. Occupi tu o io questa fetta di mercato, addosso, braccio di ferro, di continuo, è una tensione continua. Il mondo è un mondo che produce disagio di vivere, difficoltà di vivere. È la nostra condizione umana il dolore, è il disagio, è la follia, ecco. È una condizione. Poi può andare bene, nella misura in cui va bene, sembra quasi di avere anche soddisfazioni e di starci bene e di non voler più rinunciare alla vita. Ecco. E guarda caso, la nostra condizione umana è una condizione mortale. È una condizione finita. E questo è l'elemento filosofico che mi interesserebbe toccare del dolore. Mettere in evidenza il fatto che la nostra condizione umana non può non partire da questo elemento di fondo, che è un continuum. Noi abbiamo un cordone ombelicale che ci lega al nulla. Noi lo abbiamo venendo dal nulla e tornando nel nulla, abbiamo questo cordone ombelicale. Questo non toglie al fatto che uno possa avere una fede, possa avere, ci mancherebbe altro. La filosofia parla così. La filosofia parte sapendo che si viene dal nulla e che si torna nel nulla. Poi dice che questo passaggio è impossibile da pensare fino in fondo. Tanto è pazzesco. E crea una logica della impensabilità di questo passaggio. Il che vuol dire che è proprio questo il luogo in cui insistere sempre, sempre. Ma volevo finire la scheda relativa a Vittorino Andreoli. Lui sostiene che tutti possiamo diventare matti, se non lo siamo, e che tutti i matti possono guarire. Ecco. Il passaggio tra la salute mentale, tra il disagio e tra la malattia, parlando del cervello, e la malattia e la salute è un continuum. Ci sono tanti gradi intermedi. Dire questo è importantissimo. È molto importante dire a quelli che si ritengono sani che possono diventare matti. È molto importante. Ed è molto importante anche andare dentro e vedere tutta una serie di passaggi, di campanellini d'allarme che magari non diamo per scontati e che sono invece già delle possibili ossessioni, delle possibili schizofrenie, delle possibili melanconie o depressioni, vi dicendo. Ecco, è molto importante questa attenzione ancora una volta a ciò che sta nel mezzo, al metter giù. È autore di libri che spaziano dalla medicina, la letteratura, la poesia. Testi specificamente filosofici non uno. Interessante, allora perché in un seminario di filosofia parli di Vittorino Andreoli? Ma perché la filosofia non ha un oggetto. Questo lo sappiamo, non è una disciplina la filosofia. Non parla di questa cosa, non ha una fetta dell'universo improprio, non ha niente improprio. La filosofia è sempre sui limiti fra economia e sociologia, fra psicologia e sociologia, tra letteratura, è sempre ai bordi. Si porta sempre nei luoghi limite la filosofia, nasce nel limite, è il limite che la costituisce. Il nostro destino è quello di cani, l'abbiamo già detto, siamo dei cinici, andiamo nasuplando, proprio nei campi altrui, nelle case altrui, nelle vie dei cittadini, andiamo nasuplando. Nasuplando cosa significa? Significa andiamo ad annusare i luoghi limite, andiamo a vedere se è possibile Laddove le discipline pontificano, sanno quello che dicono e sono vincenti in ciò che dicono, lo sono davvero, e vincenti in ciò che dicono, ci mancherebbe. Andare a vedere se è possibile riaprire la meraviglia, ridestare la meraviglia per ciò che esiste. Ciò che esiste, solo perché esiste, in quanto tale, desta meraviglia ai filosofi. Dunque, ecco, la lezione timpanica è questo vibrare fra l'interno e l'esterno, è questa escursione di vibrazione che è insieme fisiologica, fisica, ed è insieme scrittura, è già biografia. Ecco. In questa oscillazione si produce il mondo interno come capace di entrare dentro, e insieme il mondo interno, che stasera proveremo un po' anche a vedere, trova modo di esprimersi, si incuriosisce del mondo. Attraverso questa vibrazione che mi giunge dall'esterno, il mio mondo interiore, il mio teatro, il teatro ampio, a volte buio, spesso anche fatto di tensioni, fatto di potenziali deliri, fatto di sogni e di incubi, fatto di tanta ansia, un'ansia incredibile. Se aprissimo delle bancarelle e vendessimo l'ansia che viene nella pancia, diventeremmo ricchi gratis, così, subito. Anche a svenderla, anche a svenderla, perché si riproduce, perché si rigenera. Qual è il problema? Il problema è che sono fra due mondi, interno e esterno, e oscillo fra questi due mondi, e questa oscillazione si dà anche come dolore. Al punto che spesse volte ci si può chiedere, ma insomma, io sono il dolore che provo, il disagio che io provo sono io, o io mi dissocio dal disagio che sento, o tendo sempre a dissociare, non sono io. Io sono quello che fa un bel acquarello, che fa un bel discorso, che fa una bella camminata, che gode con gli amici, grazie, come no? No, attenzione, sono certo questo, ma sono anche il dolore. Non c'è nulla di più prossimo a me del dolore. Il dolore mi fa proprio sentire, mi tiene tutto lì, mi tiene tutto appo me. Sono tutto presso di me quando soffro, quando disagio, quando tensione, quando paura. Sono io, e insieme è proprio ciò che non voglio essere, da cui mi devo dissociare. Molti dei nostri pensieri, delle nostre terapie, ci dovrebbero aiutare a distanziarci da questo dolore che ci prende e che siamo. Ma se io sono sia immerso nell'esterno che mi aggredisce, che mi prende, che spesso mi violenta, che mi obbliga, fatto di leggi, di regole, di divieti, Dio botte un divieto, andate per strada, è una cosa incredibile, una violenza continua, continua. Si è immersi in un ambiente violento. Bene, se dall'esterno io sono aggredito e dall'interno io ho questo teatro, sono questo teatro amplissimo e anche abbastanza oscuro, anche ignoto, in tanta parte ignoto, perché continuiamo a fare valere la logica duale, la logica della non contraddizione? Ma perché continuiamo a dividerci in normali o anormali, sani o malati, addolorati o felici? Ma io contemporaneamente provo anche felicità in certi dolori e non ho una felicità esente da tutto un sottofondo sempre presente in me. E allora? Ecco, l'aspetto filosofico del dolore, forse, sta nel decostruire questa logica della ambivalenza come logica contrapposta, come logica che divide, che contrappone, che logica della opposizione. non andrebbe guardato nel dettaglio questa immagine, ma così, per come è capace di insieme interessare o anche benessere e malessere. Sono incappati in alcune letture, anche limitrofe, anche estranee rispetto a Vittorino Andreoli, in alcune letture, talune cose le ho anche dette lunedì, cioè non le ho dette lunedì, ma erano impertinenti, ma era un momento breve alla San Carlino dove avevamo fatto un incontro, il tema era proprio il corpo, bene, il manichino che siamo. E allora attenzione, ci sono delle indecidibilità tra benessere e malessere che sono sorprendenti, del tutto sorprendenti. Chiaro che tutti vogliamo stare bene e tutti vogliamo fare mostra che stiamo bene, anzi facciamo mostra di stare meglio di quanto non stiamo, perché la società ci vuole sani, ci vuole attivi, ci vuole produttivi, ci vuole consumisti, a volte si vorrebbe anche più consumisti che produttivi, strana questa cosa, importante che tu consumi, tant'è che c'è il 30%, sentivo oggi, dei giovani disoccupati, il 30%, ma senti, che cosa vuol dire, pazzesco, cioè, sono di 30 anni, disoccupati, 30%. Però consumisti, quasi non consumassero. Guardate se questo 30% si vedesse a stecchetto, assoluto stecchetto. Ecco, vedete quante vivande. Bene. Devo affermare che sto bene, ma non tutti fanno questo, lo sapete? No, assolutamente. Ci sono persone che non sopportano di star bene. Non sopportano di star bene. Vi porto qualche esempio. Ci sono stati dei medici negli Stati Uniti d'America, negli USA, dei medici USA, no USA e getta, USA con la N, che hanno amputato entrambe le gambe a delle loro pazienti che manifestavano un disagio tale di star bene da diventare matte. E per loro era essenziale poter avere un'amputazione. Questi medici sono liberi di fare queste cose, hanno proceduto al taglio delle gambe, dopodiché però ci sono i circoli animalisti, ci sono anche quelli, i movimenti anche che difendono le gambe, vero, delle persone. La cosa sta che li hanno imputati, loro hanno amputato per essere imputati. Vabbè. Contemporaneamente in Italia era il momento di Welby, e quindi questo caso che vi dico è passato quasi inosservato, dico quasi perché non è vero, però quasi rispetto al caso Welby, ebbene, dove due donne, due non una, in luoghi diversi, hanno rifiutato l'amputazione delle gambe e andavano in cancrena, sarebbero sopravvissute con l'amputazione, hanno rifiutato pensando di non poter vivere senza le gambe. La menomazione sarebbe stata per loro tale da farli impazzire. Quindi niente, di lì, infatti, a poche settimane sono morte. Come era previsto, dalla medicina non sbaglia. Le scienze non sbagliano, cioè sbagliano anche loro, ma ci prendono anche. Dunque, due casi opposti. Il benessere può essere intollerabile, il malessere può essere intollerabile, e viceversa. Qual è il limite? Domanda, In questi esempi che ho fatto, dove passa il limite? Vi faccio un terzo caso, che riguarda due donne, siamo sempre negli USA, due donne conviventi, una coppia di due donne. Ci sono coppie di vario tipo, maschio e femmina, femmina e femmina, maschio e maschio, e anche altri generi, spero, benissimo, che magari ignoro. E queste erano sorde entrambe. Volevano una femmina, una bimbina sorda. Hanno ottenuto il seme di un maschio sordo, hanno fatto tutto il processo che la tecnica riesce a fare e hanno avuto una bimbina, volevano non un maschio, una bimbina, hanno avuto una bimbina sorda, come desideravano. Vi leggo come hanno giustificato la cosa. La mamma ha detto questo. Erano due mamme poi, ma proprio quella che ha, ecco, che l'ha partorita, bene. Ha detto, l'udito è una benedizione di Dio, non c'è dubbio. La sordità è una doppia benedizione. Oltre alla famiglia, infatti, la piccola crescerà in una comunità che l'accoglie con particolare disposizione umana e solidale, che gli utenti non conoscono. Questa è la risposta. Capite bene dunque che il rapporto tra il benessere e il malessere ha delle zone di indecidibilità che sono crescenti. Sono crescenti. Vedo delle espressioni un po' strane. Devo dirvi queste. Ma tu ci porti dei... mi sembra di leggere, a volte il silenzio è rumoroso, ma tu ci porti dei casi estremi. Scusate, ma il caso limite è ciò a cui noi dobbiamo giungere perché ci dice il limite che noi dobbiamo pensare. Non è che questi casi siano della Luna, sono sulla Terra, I casi estremi, i casi limiti, non vanno disdegnati, perché sono proprio quelli che hanno una misura di oscillazione del pendolo. Vogliamo misurarla, questa oscillazione? L'io è fra due mondi, dunque, è fra due mondi, è sbattacchiato, è stiracchiato fra questi due mondi. Adesso entreremo in quello, come dire, più interno. Quello esterno lo conosciamo tutti, in un modo incredibile, lo affrontiamo tutti i giorni. Noi dobbiamo uscire e affrontare tutti i giorni il mondo, anche se violento, duro, contraddittorio, aggressivo, iniquo, soprattutto proprio mancante di filia. Non si trova amicizia per strada. No, per strada no. A scuola è difficile trovare amicizia. Ma dove si trova amicizia? In casa. Rientriamo in casa. Dicono gli psicologi, dicono i sociologi che il luogo di maggior violenza è la famiglia. In assoluto. Il luogo di maggior violenza è la famiglia. Ecco perché i giovani starebbero sempre fuori casa. Ne sono d'accordo con loro. Come no? Perché poi ci sono i casi fortunati, molto fortunati. E io togliersi il cappello. Ma sono delle perle bianche, non delle perle nere. La fatica di vivere appartiene alla condizione umana. Non c'è un uomo al mondo, ma neanche Gheddafi, scusate, chi è? No, mi è sfuggito, no, neanche chi fino a ieri aveva le tendaggi pieni di opulenza di ogni tipo. Ma scherzate, la condizione umana è fatica di vivere, è fatica di vivere. Quindi... il male di essere, il mal d'essere è legato al nostro essere in questo mondo. Cesare Pavese è lui che conia la locuzione fatica di vivere, è lui che la conia e che la lavora di continuo. È un mondo durissimo. Ma anche il mondo delle belle maniere è durissimo. Due hanno la cattedra o la scrivania al fianco e non si salutano, non si guardano in faccia, non si sorridono il mattino quando si incontrano, non si dà la mano, non dicono si danno un bel abbraccio. Bisognerebbe praticarle queste cose, tornare a darsi la mano, ad abbracciarsi, a toccarsi quanto basta. Come nelle ricette, cubi. Di più no, perché dopo non va mica bene, ma neanche meno. Ecco, quanto basta. La violenza delle belle maniere è una delle cose più perverse, perché produce frustrazione. E la frustrazione è come nelle pile, s'accumula, poi diventa rabbia, poi diventa esplosione, scatto d'ira, poi diventa atto di violenza. Immancabilmente, attenzione bene, non è che uno possa dire vabbè io adesso sono un pozzo profondissimo, accumula pure, getta dentro tanto. No, attenzione. La frustrazione, e noi viviamo una realtà che è tutta una competizione. Anche là dove si dovrebbe collaborare, è pazzesco. Una mia carissima amica, era domenica alla festa, abbiamo parlato, è passata dalle medie inferiori alle superiori. Ha detto, ma mi trovo malissimo, ma qua ogni professore fa i fatti suoi, non c'è per nulla ascolto e collaborazione. Ma anche i progetti comuni sono fasulli, ho usato questo termine, vuol dire fittizi. Sono fittizi. Eppure bisogna entrare nel mondo, perché bisogna vivere. Bisogna adattarsi e l'adattamento produce violenza. C'è niente da fare. Questa sera prenderei l'aspetto violento. La violenza come via, non si può parlare del dolore in assoluto, ci mancherebbe, ci vorrebbero chissà quante serate. Andiamo a vedere il teatro dentro, ecco qua, lo sconfinato teatro dentro. Solo una cosa vi dico di questo, le angosce, non siamo pieni di angosce, chi non lo ammette, chi non lo sa, all'improvviso scoppia, chi invece lo sa, le accudisce un po', le tampona, le lavora come può. Bene, ma ci sono angosce cinemateria, ma pensate che bello, o meglio, è terribile. Cioè, io posso provare angoscia senza sapere perché. Non ho un luogo del contenzioso che mi dà quell'angoscia, non lo so. Eppure mi nasce l'angoscia, mi prende alle spalle, mi prende all'insaputa, mio malgrado. È cinemateria. È una delle scoperte più grosse della psicanalisi di questi anni. Vivo. E vivendo mi rendo conto che mi intessono delle assenze. Vivo con la presenza di assenze. Questa è una cosa terribile, perché è quasi al limite dell'angoscia cinemateria. Perché la persona che mi torna sempre in mente, meravigliosa, e che mi manca da impazzire, so che non c'è, eppure me la porto dentro, ce l'ho con me, e all'improvviso mi riapre la ferita, a volte anche la gioia, ci mancherebbe, anche la gioia. Ma gioia e ferita sono un qualche cosa che non è il mio potere controllare, non sono assi cartesiani, non è una tavola cartesiana. Ecco qua il gioco. Vi ho detto che l'ultimo anno che ho insegnato al Viligelmo, che ho spiegato, René Descartes, un filosofo di una bellezza rara, importantissimo per capire l'oggi, e allora ci ho fatto quasi un quadrimestre sopra, in barba ai programmi. E alla fine, siccome aveva preso tanto rilievo, diventava come il traliccio di Segrate, chi tocca muore, come quando l'alta tensione, quindi quando c'era il compito in classe, lì diventava una cosa di vita e di morte. Ogni tanto ci sono queste prove, Ho dato però una scappatoia. E ho detto che chi avesse fatto una rappresentazione, o teatrale, o letteraria, via dicendo, avrebbe avuto, se meritava, attenzione bene, franchigia dal colpo di naso, che era terribile, bene. Avrebbe avuto franchigia. Bene, allora, quando due studenti, maschi e femmine erano in quel caso, si sono presentati con un lenzuolo matrimoniale, con sopra dipinti gli assi cartesiani, e loro sono andati sotto, hanno chiesto 7 minuti, sono stati lunghissimi quei 7 minuti, non passavano mai, e loro facevano delle cose, cioè simulavano guaiti, taccio, perché era una cosa, per fortuna non c'era il preside, nei paraggi, tutti i banchi spostati, e questo lenzuolo che assumeva le forze. Ecco, capite che cosa è il teatro dentro? Non si parametra in modo esatto il nostro teatro dentro. Rispetto a un lutto di una persona amata, non posso trattarlo come una materia secondo il logos cartesiano. È è un piano che non sta fermo, è tutto in movimento, è tutta una piega. Ci vuole altro, eh? Non calcoli un baffo. Calcoliamo tutto ciò che possiamo calcolare, ma non possiamo calcolare tutto. Ecco qua il gioco di parole. Non possiamo calcolare tutto. Non solo, ma basterebbe menzionare il mondo che tutti abbiamo dentro, giovani e anziani, che è il mondo, come dire, prelogico o extralogico, il mondo dei primi due anni, un anno e mezzo, due di vita, prima che i linguaggi prendessero la forma del linguaggio verbale e del linguaggio grammaticale, logico. Eppure eravamo pieni di tentacoli, di fiuti, di angosce, di desideri, un continuo desiderio, eravamo macchine di desideri, erano più grandi del nostro corpicciuolo i nostri desideri. Ce lo portiamo dentro tutti questo mondo, e questo mondo è un mondo sconfinato, perché, lo vediamo subito, perché si è prodotto questo mondo quando la maggior parte delle nostre cellule erano in formazione e quindi hanno preso delle forme specifiche, si sono plasmate secondo quelle angosce, quei desideri, quelle frustrazioni. La fase della mamma cellula improvviso scompare, è un lutto, attenzione, e dov'è? Urlo, piango, non torno indietro perché lei mi deve educare. Giusto, ma che mi educhi. E così rimango lì con delle cellule che sono qua con un'angoscia di perdita assoluta. Quando poi perderò una persona, può anche essere un'amorosa che mi pianta, e fanno sempre bene le amorose a piantare, fanno sempre bene, ma non sbagliano mai, non so il perché, non sbagliano a piantare, dico, dei fiori, nelle aiuole, andiamo verso la primavera, bene, mi chiedo, torna fuori quell'angoscia, quella forma d'angoscia. Quella forma, sono quelle cellule plasmate così, che si mettono in vibrazione. C'è poco da fare, c'è poco da fare. Sì, è indecidibile il nostro mondo. La indecidibilità dobbiamo accoglierla, ascoltarla, metterci all'ascolto di questo, perché siamo noi. Tutta questa materia così caotica, confusa, così complessa, siamo noi. Noi dobbiamo forse praticare, ascoltando sempre l'udito, che si realizza nella vibrazione e quindi nel metaxu, altrimenti uno non sente niente. Bene, nella vibrazione noi dovremo frequentare questa nostra continua complessità, continua, questi teatri che sono interni, esterni, con tutte le loro complicazioni. Allora converrebbe citare il poeta, per esempio, mi verrebbe da dire Ungaretti, siamo nel momento della prima guerra mondiale, quindi sono versi del Carso questi, scrive, pensando alla condizione umana, l'uomo attaccato nel vuoto al suo filo di ragno. E questa è un'espressione della condizione umana incredibile, una bellezza rara. L'altra che citerei è quella di Cardarelli, Vincenzo, credo. Dice Cardarelli: io non so dove i gabbiani abbiano nido. Io sono come loro, in perpetuo volo. La vita la sfioro come essi l'acque. Ad acciuffare il cibo. E forse come anch'essi amo la quiete, la grande quiete marina. Ma il mio destino è balenare in burrasca. E quindi direi che questi sono degli scatti fotografici, ce ne sono, tutta la poesia è fatta così, all'ascolto della condizione umana, tutta la poesia. Questo essere in mezzo, questa duplice, contemporanea immersione nel mondo esterno e nel mondo interno, questo ignoto che è dentro fuori. E io all'ascolto, ecco, mi sono sempre dentro e fuori. E non m'acciuffo mai. Questa è la verità. Non mi acciuffo mai. Ecco, dobbiamo abbassare l'autostima, abbassare l'autoconsiderazione. O meglio, no, né l'autostima né l'auto ne abbiamo bisogno. Dobbiamo abbassare che cosa? La rappresentazione. Noi dobbiamo passare meno tempo con la rappresentazione che abbiamo di noi stessi. Ecco. Cercare il cibo, come fanno i gabbiani, volare sulle, nel mare in burrasca. Bisogna lasciarsi un po' andare di più, eh? E non sempre coltivare una un'autoimmagine, perché c'è tutto un dolore e un disagio che non è vero, non corrisponde alle cose, ma è della nostra immagine di noi stessi. Ciò che è stato trasformato in immagine, attenzione, sembra che adesso dica l'opposto, ecco la vera forza umana, la potenza della fragilità. Mi piacerebbe frequentare un attimo, non ancora, prima di entrare nella fragilità, questa non è una scheda, non è una diapo, è una paginetta di appunti, è evidente, quindi come vedete asettica, così. Ma torniamo proprio al rapporto mente-cervello per capire dove c'è questa oscillazione, questo intermezzo, inframezzo tra mente e materia grigia, cervello. Fino a pochi anni fa, dopo vediamo anche le date, si pensava, nell'epoca positivistica questo era ovvio e dominante, si pensava che ci fosse un rapporto diretto fra il peso del cervello e l'intelligenza, che intelligenza e materia grigia andassero di pari passo. Hanno misurato, quindi i positivisti misuravano i cervelli, ci mancherebbe. Hanno misurato il cervello di Immanuel Kant, il genio Immanuel Kant, 1,555 kg, salvo purtroppo accorgersi che un demente aveva un cervello di 2 kg e qualche grammo. Ecco, quindi capite bene che non bisogna sposare una o l'altra tesi. È valso fino al 39-900, è valsa la teoria di Dante. Dante l'ha espressa in modo splendido, da genio assoluto quale è. Dante pensava che il cervello umano fosse come un cristallo, che riflettesse la luce di Dio, è ovvio, è un teologo, Dante è un poeta teologo. Il fatto che sia poeta non vuol dire che sia meno teologo, non vuol dire che sia meno teologo, anzi. Dunque, se il cristallo è ben fatto, riflette la luce divina, è ovvio che la santità, che è il massimo di riflessione della luce divina, indica il cervello più puro. I santi hanno un cervello purissimo. Se uno ha dentro al cristallo un po' di sabbia, un po' di maceriuccia, vi dicevo, voi capite che è. Fino a pensare che un cervello, che un cristallo opaco, è ovvio, riflettesse poca luce divina. Da qui a passare a dire che chi compie i crimini ha nel cervello la sua origine criminale, e che quindi lì vada cercata la causa, e ci vuole poco. E così si è fatto. E così si è fatto. Questa teoria è durata fino al 1939, quando Ugo Cerletti, medico, neurologo, studioso delle malattie mentali, vi dicendo, avendo sentito che a Roma avevano inventato per i maiali l'elettroshock e dava dei risultati meravigliosi, si davano queste scariche sui maiali in modo tale che loro, boom, cadessero per terra, svenuti, e dopo potevano quindi colpirli al cuore e togliere tutto, sgozzarli come si deve, togliere tutto il sangue per il pregio della carne su veda, così rimaneva bianca, il sangue veniva tutto raccolto perché nulla si è, anzi, buonissimo, dicono, io non lo so. A farla breve, l'idea di Cermetti, che in questo senso era un dantista, qual è stata? Se il pazzo ha dei cristallini fuori posto con un elettro che non l'ammazza, è ovvio, che gli dà però una bella scossa, forse vanno a posto, forse, tutto sperimentale, fate voi, a posto un baffo, vabbè, lasciamo stare. Però così è nata la... E quindi continuava questa teoria della... qual è stata una delle cose più folgoranti degli ultimi 30 anni? E un merito va proprio a Vittorino Andreoli, quello di studiare la parte plastica del cervello e quindi di vedere come invece la maggior parte delle malattie vengono proprio da una modificazione che ha un suo decorso e quindi ha una sua anche reversibilità se messa in cura. E quindi la scoperta del cervello plastico. Ecco. D'altra parte, uno stasera esce di qua, telefona alla sua amorosa o a suo padre o alla sua nonna e gli dice: Banani ha parlato di questo, di questo e di quest'altro. Glielo dice, sono solo in affetto, glielo dice. Ha parlato di questo. E allora come fa a dirglielo? Scusate, perché delle cellule si sono impressionate, hanno proprio la forma delle parole. Non solo, ma io parlo, ma voi, sulle parole che io dico, la mia è una responsabilità pazzesca, quando ci penso tremo, fremo, ma voglio dire, voi avete delle cellule che vengono impressionate, attenzione, vengono modificate, ma vengono modificate biologicamente, sto dicendo, attenzione bene, sono proprio così. E se voi frequentate un pensiero più volte, si produce addirittura anche una forma di come si dice, di memoria lunga, che soggiace a tutta una serie di altri processi. Ma è incredibile questo. Se io ascolto della bella musica, io prendo via via dentro di me una attitudine a una musica splendida. Se io leggo i poeti, io prendo dentro di me una forma, antropologicamente parlando, bisognerebbe solo vedere cose belle, dire cose belle, leggere cose meravigliose e disdegnare il resto, assolutamente disdegnarlo. Entro in casa, spengo il televisore, esco di casa, lo accendo. Siccome pago il canone, già purché in qualche modo vada, perché così devo fare, è importantissimo questo. Spengo il televisore entrando, perché ascolto la narrazione di un romanzo. Ci sono dei romanzi letti da artisti, da attori, e uno ascolta mentre fai i fatti, ti fai da mangiare, intanto ascolti delle cose belle, chiaro, e così via. Perché noi veniamo modificati nel cervello, da quello che ascoltiamo. L'ascolto è una cosa importantissima. È un'arte sopraffina quella dell'ascolto. Noi quindi reagiamo diversamente, ciascuno di noi produce un'amalgama fra quello che ascolta, che sono le parole che per tutti sono le stesse, qua per esempio adesso. Ma ciascuno di voi si fa i suoi viaggi, ma ci mancherebbe, nessuno è calligrafico all'altro, nessuno. Perché? Ma perché il mio ascoltare, le parole mi colpiscono dall'esterno, subito entra in reazione quel teatro interno immenso che sono, e lì prendono la loro conformazione. E vengono registrate secondo una serie di associazioni complessissime, immediate, che ciascuno ha. E questa è la bellezza di ciascuno. Questa è la bellezza della differenza. Bisognerebbe che noi ci sforzassimo, è difficile questo esercizio, ma andrebbe fatto. Ecco. Dovremmo anche tentare di ascoltare l'ascolto. Capite cosa sto dicendo? Io devo ascoltare me stesso che ascolto. Se io riuscissi a fare questi passi dentro di me, avrei meno bisogno del prete, meno molto meno bisogno del prete, meno bisogno dello psicologo, meno bisogno del medico, meno bisogno del papà e via dicendo. Ma perché dico questo? Perché ascoltando me che ascolto, ogni tanto qualche cosa cavo fuori dal baratro che sono, dall'abisso che sono, qualcosa emerge e quel qualcosa in quanto emerge tramite quelle parole, tramite quelle altre, e beh, diventa affar mio, diventa affar mio. È un'arte sopraffina, quella dell'ascolto dell'altro. È più difficile ascoltare che parlare, questo lo capite bene. È molto più difficile ascoltare. Tant'è che vanno sempre via più stanchi quelli che ascoltano, è ovvio, è molto più stanchi. Non più affaticati, più stanchi proprio. Hanno dovuto lavorarti più nel cervello. Io sto solo attento a quel che dico, ma voi dovete anche stare attenti a quello che in voi accade rispetto a quel che dico. E quello che in voi accade è una cosa molto complessa, non è affatto ovvia. Non datela per scontata, è una duplice attenzione. Il silenzio perciò diventa una cosa incredibile, il silenzio. Questa bestia selvatica così disdegnata. Il silenzio è importantissimo nella nostra epoca rumorosa, frastornata. Quanto tempo riesce a stare in silenzio? Questa è una domanda che uno si deve fare, uno a se stesso. Quanto tempo riesci? Uno si deve dare del tuo ogni tanto, lo sapete? Uno dice a se stesso, tu caro, quanto tempo riesci a stare in silenzio? Facciamo la prova che ci sta di più. Perché il silenzio non è mai asettico, non è mica vuoto, è il silenzio. Chi lo concepisce come un vuoto non l'ha mai praticato. Anzi, il silenzio spaventa, il silenzio fa paura, ai più. Stare in silenzio è una cosa durissima, è un esercizio più che militare, è un'arte marziale, ecco, è un'arte di grande disciplina. Devo tenermi stretto per stare in silenzio e lasciare e ascoltare il silenzio è una ricchezza incredibile. Io posso modificare il mio cervello stando in silenzio, lo sapete? La parte plastica del cervello può prendere modificazione frequentando il silenzio. Ma questa è una cosa meravigliosa, per cui uno può starsene da solo. E certo, e non aver mai paura di stare da soli. Mai paura. Uno non deve stare col proprio amante, con la propria amante, perché ha paura di star solo. Oh, quando due camminano lungamente, braccio a braccio, si accorgono che non è più la paura che li fa stare vicini, ma è la bellezza dello stare vicini, che è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Ecco, noi, qua ci fermiamo, noi possiamo cambiare, questa è una cosa bellissima, Noi possiamo cambiare, siamo fatti di materia plastica capace di modificarsi nel silenzio e soprattutto nella relazione. Pensate che una cosa che Vittorino Andreoli ha più volte detto e analizzato è che il cervello dei vecchi è plastico come quello dei giovani. Oh, questa è una cosa incredibile, state bene a vedere. Lui chiama i vecchi, io li chiamo anziani. Anziano è un termine che può anche sembrare mellifluo, falso, e invece secondo me è un termine molto bello. Se anziano, cosa vuol dire anziano? C'è forse in anziano, non so se quel che dico è una gran sciocchezza o se è una cosa bella. Voi la valutate. Nell'anziano c'è questa radice ante, anzi, qualcosa che viene prima. Forse l'anziano è colui che ha una memoria, che ha un passato, che ha delle esperienze. Ma scusate, ma se questo è l'anziano, anche un bimbo di 3 anni, a suo modo, è anziano. Lui ha un anno di totale fermento comunicativo e ha 2 anni di profondo, che non saprà mai dire, perché è avvenuto a sua insaputa linguistica, grammaticale. A 15 anni un ragazzo non ha diritto di avere la sua anzianità, non ha diritto alla sua, non ha delle memorie, non ha da, non può accampare una sua esperienza. Ma scherziamo, ma certo, ma certo. Dunque, tutti siamo in diverso modo anziani. Ancora una volta, questo ante è un metaxu che sta dentro ogni lustro che passa. Dico lustro perché è così, per illustrarlo un po'. Il vecchio ha le sue celluline plastiche. Un vecchio può apprendere, un vecchio impara. Ma scherziamo, ma non è vero che un vecchio non impara. Poi è vero che se i vecchi vengono emarginati, vengono isolati, vengono rinchiusi, vengono monitorati in modo che se cadono subito si possa intervenire, ma intanto stanno chiusi in casa, vabbè, grazie. Se tu non esci nel mondo, se tu non vivi la vita, è ovvio che sembra che tu sia un deficiente. Noi possiamo cambiare. Mi piacerebbe leggervi l'esempio di Eric Kandel, ve lo leggo questo scienziato. Si è occupato delle della piccola chiocciola marina, quelle chioccioline che si vedono lungo la spiaggia a Riccione, a Rimini, a Cesenatico, ovunque insomma. Nel nostro mare ce ne sono tante, bene, sono proprio quelle. Si mettono anche nel protetto di pesce, si mettono, vabbè, poverine. Sono gustosissime però, sono gustosissime. Ecco, lui si occupava delle chiocciole, si è accorto che mandando delle stimolazioni aprivano le branchie dopo un tot di tempo. Se queste stimolazioni venivano mandate con più frequenza, il periodo di latenza diminuiva. E più era frequente l'imprinting, così lo chiamavano con questa parola, che sembra quasi una parolaccia, insomma una parolaccia terribile. Se una bimba va a casa e dice il mio compagno mi ha fatto un imprinting terribile, voi cosa? La madre va subito dallo psicologo. È vero o no? Allora, quindi sembra una parolaccia. È un'impressione che modifica, ecco. È un'impressione che produce una reazione di modificazione. Bene, le chiocciole quindi acceleravano l'effetto di latenza. Benissimo. Quindi ha fatto due gruppi, le ha diversamente stimolate e dopo è andata a vedere perché la chioccioletta marina? Ma perché ha... vi dico il perché. Perché ha dei gangli nervosi con grossi neuroni, ha pochi, ma quei pochi sono grossi, quindi si riescono anche a vedere con tutti gli strumenti. E cosa ha visto? Ha visto che questi gangli, questi neuroni, non solo aumentavano di quelli stimolati, rispetto agli altri non stimolate, non solo aumentavano di volume, ma dentro incominciavano a diversificarsi e quindi ad avere una complessità maggiore. Avevano come all'interno dei circuiti più sviluppati. Cosa incredibile questa. Allora è ovvio che li chiamava i neuromediatori. Bene. Allora queste chioccioline marine sono educabili. Sono educabili. Sono. Fate voi. È ovvio che posso educare un vecchio se posso educare una chiocciola marina. Posso anche alla lunga sbocciare all'etica, beh non esageriamo. All'ascetica, beh non esageriamo. Ma alla modificazione, senz'altro. Possono modificarsi. Un altro personaggio meraviglioso, più noto, è Konrad Lorenz, le famose oche o anatre selvatiche di Lorenz. Che cosa si è accorto? Stessa cosa, ancora più complessa. Si è accorto che quando le uova delle sue oche si dischiudono ed esce lo carottolo, ecco, cosa succede? Che segue, queste seguono la madre. Ma nelle prime, in un brevissimo lasso di tempo. Quando lui ha portato nell'incubatrice le uova e si sono dischiuse e lui ha tolto dall'incubatrice queste anatrocolette, queste seguivano lui. E lui le portava dall'oca, la loro madre, ma le ocarottele andavano dietro a lui. ha articolato il gioco, ha provato con delle sagome, ha provato, moventi. Si è accorto che ugualmente c'è un periodo breve, importantissimo, in cui l'esperienza che fa la piccola anatroccola, la piccola occhettola, cosa fa? Prende la forma dell'esperienza che sta facendo e dopo rimane quella, rimane quella. Premio Nobel per la medicina sia Erik Kandel sia Konrad Lorenz. Dunque il nostro cervello si modifica, dunque il nostro cervello è come quello degli animali, attenzione. C'è chi si affeziona a un animaletto e l'animaletto è... Io vi potrei fare un esempio. Io ho una gatta che si chiama Signora, la quale mi segue. Quando io vado per passeggiare, fare dei chilometri, lei mi segue come se io fosse, come se fosse un cane. Ma è una gatta, Dopodiché, dopo un po', si stanca, si arrabbia, mi sgrida, non vuole che io vada, si ferma e mi aspetta. E quando torno lì, ecco, ma capite il concetto? Io sono per lei forse un gattone strano, strambo. Pensate che è così però, è una cosa analoga. Le parole che più ci modificano, fra tutte le parole possibili, sono le parole in relazione. Questa cosa è la grande invenzione di Freud. È un'invenzione pazzesca questa. Di una importanza filosofica e antropologica eccezionale. Le parole in relazione, cioè le parole dove c'è un transfer, dove c'è un'affettività che si gioca, sono le più capaci di modificazione, si direbbe di imprinting. Mi piaceva leggervi fatto queste due frasi con le quali chiudiamo, perché dopo semmai guardiamo ancora due non tre diapositive, ecco, semmai. Allora, lo sguardo non è solo l'occhio e l'ascolto non è solo l'orecchio e l'udito. Ecco qua. Ecco qual è il passaggio, l'interstizio tra biologico e biografico. Lo sguardo è di più rispetto alla biologia. Certo che se tu mi cavi gli occhi non vedo, chiuso. Lì abbiamo risolto il gioco, drammaticamente. Ma lo sguardo è un occhio che ascolta. Lo sguardo è un occhio all'ascolto dell'altro, anche se sono solo, l'altro. Si ascolta sempre solo l'altro, chiaro. Il silenzio è un ascolto che modifica sempre se uno si pone in relazione. La relazione è importantissima. La relazione è la più grande potenza di modificazione. Se dopo ci prendiamo un quarto d'ora, no, 10 minuti massimo, mi piacerebbe fare il confronto fra potere e potenza. Proprio relativamente a questi discorsi. Perché il potere crede di far senza dell'altro. Il potere crede di poter mettere le mani sull'altro. Il potere modifica l'altro. La potenza invece è relazione. Ed è sempre anche ascolto. È sempre anche lasciarsi modificare. Fermiamoci qui.